Buonasera amiconi e benvenuti in questa nuova puntata del Più del Meno. Oggi puntata speciale perché sarò ospite nel video di Andrea che celebreremo la 30 anni di un album famosissimo. E sono ospite nella puntata di Andrea, quindi questa presentazione la faccio da solo. Vi lascio alla puntata per intero. Ci sono qualche problemi di audio perché comunque ci troviamo in luoghi diversi e postazioni diverse, quindi scusate per i problemi di audio e spero che questa puntata vi possa piacere e vi lascio alla puntata ospite da Andrea. Ciao.
Buonasera a tutti. Oggi presentiamo, anzi festeggiamo, il 30° anniversario dell'album Disintegration dei Cure. E con me a presentarlo c'è l'amico che mi ha fatto conoscere, il mio caro Davide.
Ciao Andrea,
Ciao
ciao.
Davide, è un piacere averti qui.
Grazie, grazie
Cosa dire di Disintegration? Io non sono un grande ascoltatore di The Cure e quindi per me ascoltarlo è stato esplorare un mondo che per me non è antipatico, ma è molto molto difficile da affrontare, perché è risaputo che il mio amore per gli anni 80, i sintetizzatori e l'utilizzo della musica in quel periodo non mi è mai entrato. Però Disintegration merita una nota speciale, perché io lo considero un
Diciamo,
album, dimmi pure vendo.
è il meno antipatico di
È il
tutti,
meno
dai.
antipatico. È uno dei meno antipatici. Perché
Ok.
io lo considero già un album, perché per me era già avanti per molti aspetti. Ne parleremo in maniera profonda, perché vogliamo rendere questo angolo dei vinili un pochino più creativo, più che di parole dette così. E per questo c'è Davide qui, perché lui è un grande amante dei Cure, è un amante di Disintegration e ne sa una più del diavolo. Quindi, Davide, spiega come hai spiegato a me perché amare Disintegration.
In quelle poche parole di 3 ore che abbiamo parlato. Ok, allora dai, io mi presento. Io ascolto Cure dal lontano 2004, quando li scoprii quasi per caso con un concerto alla TV. Da lì poi è stato amore, è diventato ossessione, che per i primi anni era qualcosa veramente di imbarazzante, belli esagerati. Allora, parlando dei Cure, io l'ho sempre visti come un gruppo che o li ami o li odi, perché hanno una particolarità che il tipo di musica che fanno è difficile da capire, difficile da apprezzare, ma se ti piacciono ti diventa veramente un'ossessione, o li ami o li odi. Io infatti conosco veramente tante persone. Un po' che le ho conosciute in questi anni con i social, come tramite Facebook, che veramente anche loro sono diventati veramente ossessionati da questo gruppo. E allora, noi oggi ci focalizzeremo su Disintegration, perché la storia, ben sai, nasce fine anni 70, 79 il primo album, fino a quasi. Dovrebbe uscire qualcosa quest'anno, non si sa,
Non si
però
sa.
dice che Robert Smith ha finito la musica, gli mancano i testi. Quindi forse dovrebbe uscire qualcosa, speriamo non sia come l'ultimo, che insomma era, se lo lasciava dove era meglio. Allora, Disintegration, album dell'89, quindi 30 anni dalla uscita, come hai detto te. E io personalmente, come se ne parlava, non lo considero il mio album preferito di Cure, per tanti motivi, però comunque è nella top 10, o comunque non se top 10. 13 e nel podio dei album che preferisco assolutamente. Allora, ha una storia molto difficile. Io magari ti faccio un breve riassunto, poi lascio a te la parola. L'album Disintegration, album dell'89, formazione A5 più 1. Allora, è importantissimo dal mio punto di vista, ma anche di chi ama Cure, il discorso della formazione che scrive l'album, perché la formazione di Cure cambierà continuamente nel corso di questi 30-40 anni, anche se poi, bene o male, sono sempre gli stessi che si scambiano di posto, magari sono sempre due o tre chitarristi che si scambiano, sono due, due o tre, sì, adesso sono tre. Sono magari i tre o quattro batteristi che si scambiano di posto, ma in realtà sono sempre gli stessi, ma comunque girano continuamente. Perché un po' perché Robert Smith li butta fuori, li licenzia da un da un punto a un altro, da un momento a un altro, un po' perché insomma la gente va via per la sua spontanea volontà, quindi insomma è tutto un seguito di scambio di formazione, cambio di formazione. Allora, formazione a 5 più 1, perché come ti avevo spiegato anche a te, nell'album c'è vengono nominati testi e musiche, vengono nominati 6 persone. Allora, presentiamole brevemente. Robert Smith, cantante, voce, chitarra, la mente di Cure. Ovviamente lui che comunque scrive tutto, è lui il capo che decide come mandare avanti il progetto. Poi Simon Gallup, che è il bassista, fidato amico di un'infanzia di Robert Smith, che è il secondo di, principale di Cure, che lui ci sarà sempre, tranne che in un album, sì. Boris Williams alla batteria, storico batterista di Cure, da cui quando è andato via dall'album del 92 c'è stata una guerra tra Jason Cooper, l'ultimo batterista che è attuale, e Boris Williams, chi lo rimpiange, chi preferisce lo nuovo. Paul Thompson alla chitarra, anche lui storico chitarrista. Roger O'Donnell alla tastiera, attualmente anche lui presente. E il sesto, Lawrence Tolhurst, che lui era il primissimo batterista di Cure. Poi passerà alla tastiera nel 1984 con l'album Japanese Whispers, che non è proprio un album ma è una raccolta di canzoni, di singoli. Non viene considerato album, non so perché questo. E viene considerato il sesto, infatti nelle note viene scritto strumenti vari e non tastiera, che è il suo effettivo strumento, poiché già da un po' di tempo era nato la diatriba sui diritti di Cure, insomma già un po' di problemi da quel punto di vista di equilibri con lo stesso Robert Smith, quindi non parteciperà, non farà nulla in questo album, quindi non toccherà nessuno strumento, non registrerà nulla, però verrà citato nelle note, penso, perché avesse ancora i diritti sui The Cure, anche se poi effettivamente non ha fatto niente. Infatti praticamente l'ultimo album in cui viene considerato e poi terrà definitivamente del progetto The Cure, per poi ritornare per un live a Londra nei primi 2000, comunque una breve apparizione. Questo, diciamo, è l'introduzione. Poi, diciamo, devo fare un breve riassunto di pochi minuti, dai, mi sono...
No, tranquillo.
Ok.
Stavo guardando per l'appunto, perché è un album che nasce nella grande era del CD, in vinile a tutto un altro modo di essere letto, tra virgolette. Considera che sono due vinili, 4 lati.
Ok.
E non sembra fatto a caso, perché considera che il primo lato è Plain Song, Picture of You, Close Down.
Si chiude. Ok, sono canzoni molto lunghe, quindi già, esatto. Già tre canzoni, arrivi a un quarto d'ora, 15 minuti. D'ora.
Considerando che nel vinile ogni lato nei 33 giri può essere massimo di 25 minuti.
Ok.
Il lato B, che lo... Sì. È Love Song, Last Dance, Lullaby, Fascination, sì. Street.
Ok.
Secondo vinile, che parte con Prayers for Rain e The Same Deep Water as You. Questo ha solo due canzoni questo lato.
Sì, perché sono due canzoni di 15 minuti.
Esatto, sono
The Same Deep Water e 9 minuti, quindi...
E si conclude con l'ultimo lato di Integration, Homesick e Untitled.
Quindi era per forza di cose, non potevano
non
fare
diversamente. Non potevano fare diversamente. Magari gli poteva avanzare qualche minuto.
Ok.
Nasce, si sente che nasce già in un'altra era. È nella piena era del CD, si vede anche da questa cosa qui, quindi... Vederla in questa maniera, te lo dico, un po' diversa da vedere sia in digitale che su CD, perché uno se la spara dritto, se no. La tua canzone preferita dell'album?
La mia canzone preferita dell'album? Allora, fammi pensare un attimo, perché probabilmente ti potrei dire Picture of You.
Dici poco.
Perché... però... È un album, diciamo, che come hai sentito tu, che ha... diciamo, l'umore dell'album è comunque... se non dico triste, ma depressione pura. Però comunque ha tante sfaccettature. Però ti direi sì, perché Picture of You, se sono più legato da una parte a quella canzone lì.
Sì, non hai detto una canzone da niente, come tanto Lullaby stessa, Love Song.
Lullaby sì. È quella classica canzone che ami, ma che dopo un po' ti viene a noia, perché ti viene sempre fatta ai concerti.
Esatto.
La senti sempre in radio, cioè è un po' quella canzone che ti stanca un po', però ovviamente è bellissima.
È la canzone che sanno tutti, e non è la canzone per cui scoprire più, sono altre.
Esatto. Tra l'altro non è la canzone che rappresenta The Cure,
oh,
te lo dico. Te lo dico da amante di Cure, non è quella che rappresenta The Cure.
Esatto, non è per quella che devi ascoltare.
Ma credo che nessuna canzone possa rappresentare appieno The Cure.
Anche perché cambiano molto da album.
Sì, io ti faccio sempre la testa gigante, si dicendo di guarda, ogni album è una storia a sé.
Sì.
Questo album, come dicevi te, nasce nel periodo in cui un po' del CD, insomma, questo modo di diffondere la musica, però qui si vede pienamente l'ambiente, la musica synth wave anni 80,
mm-hmm.
Nel lato della dark wave, ovviamente. Qui hai veramente la musica degli anni 80 fatta, cioè il più alto apice raggiunto dalla musica degli anni 80, secondo me, per questo tipo di genere, ovviamente.
Sì, certo. Anche perché poi il 1990 sarà un anno di transizione, cioè sarà un anno di transizione, fino ad arrivare al 1991, l'esplosione del grunge.
Praticamente il 1990 è come se ci fosse stato un'accettata, cioè proprio una divisione netta tra quello che c'è stato prima e quello che si crea dopo. Perché praticamente, non tranne rari casi, in cui anche stessi The Cure saranno uno delle band ad abbandonare poi le tastiere, da lì in poi non... nascono Nirvana, cioè, i Red Hot esplodono con gli album, insomma, gruppi molto più un rock più duro, più privo quasi tastiere. Come ti dicevo, l'album successivo dei Cure, Wish, sarà praticamente quasi privo di tastiere.
Mm-hmm.
Ora non ricordo il numero esatto delle canzoni, perché scusami, anche se anch'io delle dimenticanze, credo su veramente su, ecco, su 12 canzoni, scusami, credo che ci siano tastiere su un 2 o 3, ma veramente pochissime. Mm-hmm. 2 o 3.
No.
Prima formazione a 5, 5 3 chitarre, bla bla. Lasciamo perdere Wish la prossima volta. Torniamo a Disintegration.
Tornando a Disintegration, Disintegration rappresenta la fine di quegli anni 80 in cui si sognava, in cui anche la musica era felice. Era banale in tanti casi, però era felice. Ed era una situazione che raccoglieva gli anni 80. Gli anni 80 si chiudono nell'89 e si aprono con canzoni molto più romantiche, ma molto più oscure. La stessa nascita del grunge è una ricerca, è la distruzione degli anni 80. Mai si era arrivati a distruggere quello che era successo una decade prima, e questo gli anni 90 ci hanno dato grandi grandi sperimentazioni, nonostante già negli anni 80 ci provavano in maniera netta, momenti, insomma, comunque con i suoi passi.
Fai un paragone all'inizio degli anni 80 all'espressione del punk, magari Questa è una storia ovviamente presa con molto in gran linea, ovviamente.
Sì.
Le sono infinite, però puoi vedere magari hai l'hard rock anni 70 che va a finire nel punk, ma dopo il punk si crea la new wave e da lì si ritorna a, diciamo, le canzoncine anni 80, batterie synth, drum machine, canzoni un po' senza nessun tipo di fine, e quindi è un pochino più disinvolta, un pochino più spensierata, diciamo, con la musica anni 80. Sì, ovviamente se prendi un pornografo di Cure dell'82, che è questo, che questo album è veramente che è l'apice del nichilismo più assoluto, dove Smith, la prima canzone, parte: non ci importa nulla se tutti moriamo, cioè, non ci importa niente se moriamo, cioè, così.
A posto, no.
Ok.
La musica si sposta poi negli anni 90 in America, sebbene Londra l'avesse sempre... Vi ricordiamo che i Cure... hanno registrato Disintegration a Londra, non so gli altri album.
Sì, tutto in Inghilterra, anzi i Cure arriveranno, sbarcheranno negli Stati Uniti credo nell'88-87, quindi dopo quasi 8-9 anni che erano nati, quindi ce ne vorrà di tempo prima che arrivino negli Stati Uniti.
E... comunque la musica poi si sposterà molto più in America per un periodo. Gli anni 90, inutile dirlo, gli anni 90 sono per la maggior parte ricordati per la musica Britney Spears, Eminem, il grunge, la maggior parte, perlomeno.
Il Britpop, non dimentichiamo.
Ci sarà il Britpop, sì, si divideranno. Però gli anni 90 comunque in America porteranno una rivoluzione. La musica rivoluzionaria è sempre sempre partita da Londra, questa volta però ci sono molti altri posti in America in cui la musica cresce. Parlando di Disintegration, vorrei dire la mia canzone l'ho ascoltata due volte, okay, in maniera digitale e in maniera in vinile.
Posso dire che
comunque tutte e due le volte ho notato delle canzoni che mi piacevano e delle canzoni in cui magari un altro ascolto non è sbagliato. Come album l'ho sempre considerato un grande, non è
quindi la tua canzone preferita quale potrebbe essere tutte queste? Io credo ve la già te l'hai già indovinata
e io la vorrei far ascoltare vorrei farla ascoltare adesso. Che così cresce la meglio, cioè te la sai, io la so, gli altri devono scoprirla da soli. Poi la diremo a fine puntata.
Ok.
A te onestamente non mi hai detto, ti piacciono?
Ovviamente sì. Sì, credo sia anche la canzone che chiude perfettamente questo album.
No, io penso che non fatto, lo ammetto, per come sono fatto, io piano fatto, lo stimo tanto. Ho sentito questo pezzo, miseria.
Ma conoscendo i tuoi gusti, insomma, era quella più vicino alle tue gusti.
Sì, potrei.
È molto strumentale, ma è molto semplice, cioè non... Sarebbe stato impossibile che non so, mi sceglievi The Same Depot as You, che è un che è una canzone senza fine, lunghissima.
Più che altro con... che dopo un po' è una canzone che dopo un po' inizia a sonare. Per carità, non è brutta, però è lunga.
Allora, diciamo che alla base della principalmente la musicalità dei Cure c'è sempre, si parte da un riff, da un giro di basso, da un giro di chitarra, da qualcosa che diventa quasi claustrofobico, cioè ripetuto all'infinito. Lo puoi vedere con Close Down, con Last Dance, Praise for Rain, che c'è questo riff di chitarra che dura per 6 minuti, The Same Deep Waters Duke, c'è questo giro di basso infinito, Disintegration, che questa corsa veramente di alla disperazione. Poi niente, finisce tutto, hai I'm Sick and Title, sono due canzoncine pulite,
esatto,
semplici, esatto. E tranquillissime,
tranquille. Anche la stessa Disintegration è bella.
Sì, allora, partendo diciamo dal principio, abbiamo Plain Song, che è, diciamo, era lì a essere la mia canzone preferita con Picture of You, che è spesso utilizzata come intro nei live. E, diciamo, la riconosci subito perché c'hai questi campanellini leggeri, delicati, che quando sei al concerto di Cure dici ok, parte con questa canzone, ho riconosciuto la canzone subito, parte con questa. Poi abbiamo Picture of You, che esistono poi tante versioni, e c'è anche la versione più, quella breve, chiamiamola breve, però anche questa canzone è memorabile. Close Down, su cui puntavo che potesse essere una delle tue canzoni preferite. Love Song, che è quella più commerciale, tutta, quella più pop, quella più da radio da una parte, insieme all'Alibi. Mm-hmm. Infatti suonata e risuonata anche Love Song all'infinito nei live, molto conosciuta. Last Dance, che sia quella più non quella più o meno apprezzata, ma quella un po' presa diciamo alla leggera. L'Alibi, vabbè, iper famosissima. Vabbè, da dire, col video, insomma, l'uomo ragno se lo vuole mangiare, eccetera, eccetera. Fascination Street, quella più rock, quella più cattiva, quella
sì,
è molto bella, e anche questa è veramente bellissima, cioè, da apprezzare. Praise for Rain è la canzone di quando ti girano le palle, secondo me, quando c'hai qualcosa non ti va, butti quella, c'è quel riff di chitarra che è bello, forte e cattivo. The Same Deep Waters You, allora, se giornata d'inverno, domenica sera, sta piovendo fuori, ti ascolti questa canzone, è la fine.
È la fine.
Non esci più di casa il giorno dopo, cioè ti viene male in maniera addio. Tremenda.
Addio.
Disintegration, io la vedo nell'ottica o quando puoi essere arrabbiato o quando sei veramente l'umore giù.
Sì.
Può essere una corsa contro quasi la prendo quasi a ridere, come anzi come Benigni in Berlinguer ti voglio bene, che fa le sparate di parlacce, quindi una cosa del genere, c'è qualcosa che ti viene da dentro, impulsivo, cattivo, e devi buttare fuori. Homesick and Title, io ho sempre viste quasi in coppia queste canzoni di chitarra pianoforte molto delicate e molto leggere. Mm-hmm. C'è da dire che qui si sente tanto per la prima volta il tocco di un vero tastierista, perché in passato le tastiere erano sempre toccate da Robert Smith, che sì, ok, sapeva anche suonare le tastiere, ma era comunque un chitarrista. Il tastierista precedente, Lawrence Tolost, sì, non suonava chissà cosa, faceva cose molto semplici. E quindi i The Cure sì, avevano un tastierista, ma non un vero tastierista. Qui si sente per la prima volta pianoforte, suonato di pianoforte, qualcosa di più complesso, che appunto verrà dato da Roger O'Donnell, che è attuale tastierista di Cure, che punto di vista si sente che comunque è il suo strumento e non è il suo secondo strumento. Sì, non so se rendo l'idea proprio di questa cosa.
È uno che viene da scuola non fatta solo di synth, ma comunque
sì, lui era suonava, il suo primo strumento è il tastiera pianoforte, quindi ha dato il massimo da quel punto di vista, come non poteva essere un secondo strumento come i precedenti, appunto, come tastierista, insomma, il precedente tastierista.
Sì, sì, sì.
E quindi questa, diciamo, bene o male, è introduzione a Disintegration.
Sì, perché poi alla fine sono la curiosità, noi prendiamo la mano per la curiosità, ma finché non l'ascolti non sai realmente di cosa stai parlando.
Allora, potrei farti dire qualche chic, qualche, diciamo, qualche notizia carina. Disintegration fa parte della trilogia Dark, che verrà, diciamo, nominata in seguito nei primi 2000, con Pornography, che è il primo album dell'82, no, il primo album, comunque il primo album di questa trilogia, te lo volevo dire, Disintegration dell'89 e Blood Flowers del 2000. Questi tre album presenteranno una sorta di trilogia che verrà celebrata nel concerto, di cui c'è anche un video su YouTube online, di Trilogy, che è questo live dove suonano per tutti e tre questi album di fila, che è un live a Berlino del 2000. Molto bello, molto lungo, molto, molto complesso, però credo sia uno dei live più belli. Ovviamente suonata con una formazione a 5 che ancora una volta diversa da ognuna di quelle tre, ognuna delle formazioni di questi tre album. Infatti questi tre album avranno una formazione diversa ognuno una dall'altra.
Però sono staccati, non è che
sì, sono staccati. Diciamo sono quelli gli album più dark tra virgolette giganti come una casa, cioè comunque non so perché, in base a quale legame li hanno uniti, però facciamo la trilogia Dark.
Ok. questi sono la trilogia Dark. Ok.
Poi vabbè, ovviamente ci sarà il tour, il Prayer Tour, che è legato a Disintegration, che ovviamente ti porterà a girare per tutto il mondo, tour importantissimo per la storia, comunque per la prima volta vanno anche negli Stati Uniti per un tour in Nord America. Comunque comincia già, escono fuori dall'ambiente europeo, comunque anche se erano una band già affermata, però non era ancora così affermata per poter uscire fuori dall'Europa. E infatti uscirà da questa tournée l'album Live and Threat, pubblicato poi successivamente nel 91, che del live credo fosse in Inghilterra, Wembley mi sembra, Londra. Comunque è un live dove suonano semplicemente queste canzoni di
Disintegration.
Poi altra cosina interessante, successivamente questo album Disintegration verrà pubblicato Mixed Up, che era l'album di autoremix dei successi dei singoli precedenti.
Ok.
Ovviamente hanno riarrangiato le canzoni remixandole. Ci sarà presente in questo album Lullaby,
sì,
Fascination Street, Love Song, Picture of You. Basta, comunque su 12 canzoni 4 sono una, due, tre, sì, 4 sono di Disintegration. Poi, cosa interessante di Mixed Up è che per le canzoni dei primi anni 80 praticamente loro persero le tracce originali, sempre di A Forest, che è un altro singolo importantissimo di Cure. Non trovavano le tracce, che ovviamente erano registrate in cassette, non so se erano in bobine, non so cosa. Non erano non venivano registrate su cose fisiche, ma venne persa appunto la traccia originale di A Forest, quindi per rifare il remix di questa traccia la dovette risuonare da zero. Piccola...
Che la chicca.
Curiosità, sì, chiamiamola chicca.
Bene, bene.
Allora.
Bene. Abbiamo, cioè... Abbiamo cambiato. Dunque, ce ne sarebbe ancora tante, ma questo aspetta a voi aperta l'apprezzamento, e io lascerei i nostri spettatori con un po' di tanto. Avevi qualche aneddoto?
Allora, aneddoto di questo album, diciamo, vabbè, credo di averli detti quasi tutti. Poi le cose più importanti sono state dette.
Ok, io nel frattempo scrivevi. Perché adesso c'è una piccola. Questo, ragazzi, è tutto. Almeno la curiosità che vi debba piacere per forza questo album. E vi invito comunque ad acquistare la copia. La copia del 2010, se non sbaglio, per venire una stampa del 2010.
Ah, voilà. Non l'avevo detto. Noi siamo qui per fare la puntata, ovviamente, Jenny, perché è il 30° anno di
Sintegration. L'avevo detto io, tranquillo.
Esatto, però volevo dire che quest'anno è uscito il live, mi pare sia uscito un DVD con un live, un DVD CD per ricordare appunto la... Questa per celebrare l'uscita di questo album.
Per celebrare l'album, sì.
Sì.
Il prossimo anno non ci sono nessuna celebrazione di Cure.
No, perché la cosa interessante di Cure è che per un periodo di tempo hanno mantenuto la pubblicazione ogni 4 anni, che poi hanno perso dal 2008. Quindi oramai sono 8 anni, no, 11 anni ormai... che non c'è un album, quindi aspettiamo per 2020. Però era dal 92 era partita questa moda di far uscire ogni album ogni 4 anni. Però,
sì, però diciamo che tra Disintegration e Wish che ci sono solo 3 anni, solo.
Sì, 3 anni, sì, solo diciamo.
Solo 3 anni.
Sì, poi diciamo all'inizio degli anni 80 sfornavano un album ogni anno c'era un album, quindi...
Sì, erano altri tempi, eh. Cioè, molte band... Considera che il prossimo anno c'è una band... Due album... E non due album.
Sì, magari, perché prima una band poteva campare, vivere anche di vendite di...
Esatto.
Di album, mentre adesso il mercato è cambiato completamente.
Prima erano molto prolisse le band, ora... con chi faceva musica comunque fa anche altre, cioè molti fanno producer, molti fanno ristampe, molti sono occupati in promozioni, comunque ora si sta molto più attenti anche alla qualità. Il rischio di fare un errore adesso nell'era di internet è praticamente, come dire, non può succedere. Non puoi fare errori nell'era dell'internet, perché sennò ti prendono e ti stroncano subito.
Esatto.
Quindi è meglio aspettare un po' di più e vedere che succede. Non parliamo di 13 anni come qualcuno, ma bisogna essere abbastanza sicuri del lavoro che si fa.
Ma sai, io personalmente, con la paura che possa essere un altro album mediocre,
diresti.
Potrei anche fare a meno, cioè i Cure li ascolto, li amo, però c'è tante altre cose da ascoltare.
Tante altre cose da ascoltare.
Sono sempre il mio cuore, però tante. Robert, se non lo fai non ti preoccupare, nessuno si offende.
Altre cose da ascoltare. Esatto, sì, infatti, cioè il tuo l'hai fatto, magari dedicati alla famiglia, però chissà, magari ti arriva un album che ti cambia questa idea.
Ci sta.
A me l'omonimo piacque comunque.
A me è piaciuto, sì, anche a me è piaciuto.
Cioè...
È un album molto più quasi metal, nu metal, troppo, però ok, però è molto bello, mi piace.
Siamo
sì,
su nu metal. Comunque si affronta
la vista musicale è molto complesso, cioè si raggiungono altri livelli mai raggiunti The Cure come qualità e difficoltà musicale nelle canzoni. Sono canzoni molto difficili anche.
Esatto, sì.
Però come suono si sente che tra l'altro c'è stato dietro un autore, allora, il nome comunque, che è legato al nu metal e si sente parecchio la sua influenza. Mentre 14 Dreams, io sinceramente, che è l'album dopo, l'ultimo album,
ma neanche ascoltato per sbaglio, quindi non ti so dire.
L'unica canzone che è degna di merito è Underneath the Stars, che è molto bella. Il resto da prendere e buttare nel cestino. E tra l'altro io vidi tutto questo album suonato dal vivo a Roma al Coca-Cola Live del 2008. Vedi, a Roma, concerto gratuito di 3 ore, qualcosa di assurdo.
Ottimo.
Assurdo. Quindi appena lo annunciano vado, cioè un concerto gratuito di Cure. Io, assolutamente sì.
Assolutamente. Quello da era un
concetto molto bello, e tra l'altro quello fu gli anni, secondo me, peggiori dal punto di vista sonoro di Cure, perché tu fai hai in carriera tanti album con suonato a 5 con tastiere, quindi con più di 4 persone, ti fai tour e scrivi un album con 4 persone, quindi hai 2 chitarre, basso e batteria. Ti consiglio, e ti lascio con questa cosa, ascoltati la versione di Plain Songs,
okay,
del 2008.
Del 2008?
Fatta, okay, fatta tutta a chitarra. Ora tu ce l'hai in testa, fatta con...
Esatto, ce l'ho con la...
Quindi sono stato con i synth.
Esatto, sì, sì.
Però c'è stato un periodo della carriera di Cure nel 2008 in cui c'erano Robert Smith, Simon Gallup, che era ancora lo stesso batterista di Disintegration, Phil Thompson, che è lo stesso chitarrista di Disintegration, e Jason Cooper, che era il batterista entrato nel 96 che ha sostituito Boris Williams dell'album Disintegration. Quindi era una formazione a 4, quindi 2 chitarre, basso e batteria. Formazione molto semplice. Non toccano mai le tastiere in questa formazione a 4, assolutamente, anche se Phil Thompson e Robert Smith sono bravissimi tastieristi. E ti lascio con questa. Ascoltati la versione di Plain Songs
fatta senza
fatta solo chitarra.
Solo chitarra. Ok, lo farò. Plain Song è la prima canzone di
Sì, c'è anche ovviamente Fascination Street, Disintegration, Lullaby fatto solo a chitarra.
Tracchiti, mamma mia.
Sì, c'è qualcosa di interessante, qualcosa di fino, dai. Di tastiere.
Strano, fa strano.
Non se può.
È un esperimento.
Sì, perché non hanno fatto sta cosa. Allora, infatti, dopo poco il chitarrista è andato via. E ora è rientrato, ovviamente, il tastierista Roger O'Donnell, stesso di Situation, e Reeves Gabrels, che è l'ex chitarrista di David Bowie, che già avevano collaborato con lui all'inizio del 2000 per un paio di singoli. È un chitarrista molto molto bravo americano, che è entrato come turnista e oramai è in piena formazione stabile da diversi anni, visto anche al Firenze Rocks di quest'anno. È un chitarrista molto bravo, lo vedo sempre un po' sì, ok, sono nei Cure, però ci sta ce la vedo un po' fuor d'acqua,
invece
fuor d'acqua, però
lo faccio, ma potrei fare
piano piano, dopo tra 20 anni magari si sarà ambientato in questo con calma.
Ok, con questo andrei in chiusura. Ringrazio quelli che ci stanno vedendo, quelli che ci stanno ascoltando, per gli amanti del podcast. Quindi abbiamo un po' di gente da salutare. E vi invito, innanzitutto vi faccio buon anno, perché almeno per quanto riguarda l'angolo YouTube, fino a metà gennaio non... Per quanto riguarda il podcast, proveremo a fare una puntata di fine anno.
Beh, allora, sì, io diciamo, questa puntata verrà caricata anche sul mio podcast, che è Del Più Del Meno, fatto sempre in compagnia di Andrea. E vorrei fare il 31 la puntata celebrativa di un anno di podcast. E noi, il podcast è nato il 31 dicembre 2018, che eravamo ad Asti, e sarebbe carino, se ce la facciamo, se ce lo ricordiamo, fare una sorta di breve podcast di
mi sembra giustissimo.
Se ne riparlerà tra 2 giorni, quindi intanto anch'io vi faccio gli auguri. Grazie Andrea di avermi dato questa occasione di sugarmi e parlare un po' di Cure con qualcuno, perché sennò impazzisco anch'io. Grazie Andrea.
Di niente, Davide. Vi salutiamo. Buone feste a tutti e ciao!